Allora, questa pagina che questa sera ci accompagnerà, sempre dal Vangelo di Luca, è tratta dal capitolo 22. È un brano relativamente breve. E così dice: e nacque fra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi fra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Ecco, è un brano così breve che in qualche modo corona il nostro percorso. In un certo senso, in controluce, io vedo emergere sempre il tema della conversione, che è un tema molto importante per il Giubileo, ma è una costante del cristianesimo. Il cristiano si converte sempre, nel senso che sempre cambia e sempre può migliorare nella sequela. Ora, questo brano che abbiamo sentito un po' mi colpisce, e mi colpisce perché innanzitutto faccio una domanda: ma dove è collocato questo brano? Tra l'altro, questa domanda, così diciamo da poco all'apparenza, è molto importante, perché noi dobbiamo sempre, quando leggiamo una pagina, ad esempio del Vangelo, allacciarla con ciò che precede e ciò che segue, perché la collocazione dà un senso in più e illumina con una luce che particolare, che permette di capire meglio il senso del significato che offre. Ecco, questa domanda: ma dove sta questa pagina che noi abbiamo letto nel Vangelo di Luca? A questa domanda si dà una risposta strana, perché questo racconto che noi abbiamo sentito nel Vangelo di Luca è dopo l'ultima cena. E questa cosa mi ha colpito molto, innanzitutto per un motivo. L'ultima cena, potremmo dire così, è il vertice di tutto, è anche, potremmo dire così, la punta di maggior solennità del Vangelo. Dopo l'ultima cena tu che cosa ti aspetteresti? Che questi ne sarebbero usciti, come si può dire, gonfi di Spirito Santo, gonfi, no, lo Spirito Santo ancora non era stato mandato, ma per dire, no, gonfi di entusiasmo, pieni di significati, inebriati da questa che è un'altezza, no? Hanno celebrato la cena del Signore con Gesù. E dopo questa ti arriva questo racconto che sembra in qualche modo precipitare completamente in basso, perché addirittura questo brano non è solo un brano di maggior, potremmo dire, valore rispetto a, cioè nel confronto con l'ultima cena, ma anche un brano negativo, nel senso che ciò che emerge in questo racconto sono i lati peggiori delle potremmo dire così, della mente umana. E allora questa cosa mi ha un po' stonato, dice: ma che c'entra l'altezza dell'ultima cena con veramente la modestia, la mediocrità che in questo racconto emerge? E mi ha fatto subito pensare una cosa, forse molto personale, ma anche, potremmo dire, anche condivisibile. Mi ha fatto pensare a quello che a me accade quando anche partecipo alla messa, vivo l'Eucarestia, cioè quello è il centro di tutto, e io ne esco fuori con una mediocrità, con una piccolezza, come se non mi fossi reso conto. E penso che forse anche come me capiterà ad altri, no? Cioè, alla messa noi viviamo il paradiso, e subito dopo invece veniamo precipitati nella miseria di quelle cose di poco conto, come se non ci avessimo capito niente. E allora questo già potremmo dire mi ha lasciato un segno, no, nella lettura, nella meditazione di questo brano, che ha rappresentato per me una specie di invito a valorizzare l'Eucaristia, valorizzare la Messa e riscoprirne il senso, l'importanza, senza ipotecare tutto in queste cose di poco conto che invece dominano tante volte i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni. Dopo aver pensato questo, che è stato un po', potremmo dire, il primo flash dalla lettura del brano, suscitato un po' dal contrasto, no? La bellezza, l'altezza dell'ultima cena, e invece la scarsezza, potremmo dire, nel comportamento dei discepoli che si fanno delle domande poco appropriate. Subito dopo questo mi è venuto un altro pensiero, che è un'altra cosa che in genere aiuta anche nella lettura dei brani e fa capire tante cose. È praticamente stato determinato dal confronto. Cioè, se voi vedete i Vangeli, per esempio, di Matteo e di Marco, anche questi contemplano il racconto di un brano dove i discepoli, in quel caso specifico sono due istigati un po' dalla madre, no? Che si rivolgono a Gesù con una richiesta sempre motivata dal desiderio di grandezza. Nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca questo episodio si colloca prima di Gerusalemme, mentre loro erano in cammino, in salita, nella direzione appunto della Città Santa. Invece nel Vangelo di Giovanni un racconto con questo significato mi pare che non ci sia. Però ho trovato un altro collegamento che è molto importante e cerco di dirlo nel modo più semplice che mi è possibile, e cioè questo. Mentre in Matteo e Marco questa domanda dei discepoli è per strada e è l'indicatore del fatto di quanto fossero in ritardo rispetto a quello che Gesù insegnava loro, cioè non l'avevano capito, erano duri, tardi a capire. Invece nel Vangelo di Giovanni questa cosa non c'è. Però al suo posto noi troviamo un'altra scena particolare. Nel Vangelo di Giovanni, invece che esserci il racconto dell'ultima cena, c'è l'episodio della lavanda dei piedi. E io penso che ci sia un collegamento ideale, no? Fra Giovanni, che pone l'episodio della lavanda dei piedi, e questo episodio di questo interrogativo che i discepoli rivolgono a Gesù, come se fossero, potremmo dire, un tutt'uno. Detto diversamente, Marco e Luca mettono questo racconto per strada per far capire quanti discepoli sono indietro nella comprensione del mistero di Gesù e nella comprensione del suo annuncio, delle sue parole. Invece, in maniera forse difforme, Luca e Giovanni associano quest'idea della domanda sulla grandezza e della risposta sullo spirito del servizio, e proprio nel Vangelo di Giovanni alla lavanda dei piedi che stigmatizza questo, lo associano alla vicenda, diciamo, finale dell'ultima cena, proprio per darvi una chiave di lettura. Ora, se questa cosa che ho detto vi potrebbe essere sembrata difficile, la semplifico in questi termini. Cioè, questo brano con queste domande diventa una griglia per capire l'entità dell'ultima cena che è stata celebrata, nel senso, per dare la giusta prospettiva. E in che senso dico questo? Partiamo subito con la domanda che i discepoli si fanno, dice il testo, no? Nacque fra loro una discussione, cioè discutevano fra loro, si facevano delle domande, chi fosse da considerare più grande. Ora, se voi andate a vedere il testo originale, quindi in questo caso il greco del Vangelo di Luca, c'è un verbo, il verbo doche, che è il verbo dell'apparenza. Cioè, in pratica, tradotto più precisamente, questo interrogativo in circolo era di questo tipo: chi fra loro sembrasse il più grande, apparisse il più grande. È lo stesso verbo da cui ha preso il nome un'eresia che si chiamava docetismo, no? Che riteneva che Gesù non fosse morto davvero, ma fosse una cosa, diciamo, apparente. Allora, il fatto che si possa tradurre così, cioè la domanda dei discepoli, chi di loro sembrasse o apparisse o potesse essere inteso il più grande, ci fa capire quale fosse un po' l'errore in cui erano incappate, l'errore dell'apparenza. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, perché uno dei problemi, potremmo dire così, molto invadenti, in cui oggi noi ci troviamo avvinghiati, è proprio questa logica dell'apparenza, la logica dell'esteriorità, la logica dell'aspetto. È vero quanto si fa fatica a, diciamo, a prendere le distanze da questo imperativo. Cioè la gente vive per sembrare qualcosa, la gente vive in qualche modo raccimolando quelli che vengono chiamati status symbols, cioè dei simboli che siano dichiarativi di un certo stato, che siano in qualche modo un biglietto da visita. E dentro questa apparenza c'è tutta una falsità, e mi fa pensare a quello che diceva Gesù, no? I sepolcri imbiancati, cioè tu fuori di te metti tutto a posto, vernici tutto di bianco, che in modo da apparire, diciamo, candido ed elegante, ma dentro c'è la morte, no? E io ho pensato tanto a questo, che secondo me è un messaggio chiaro, no? Uno dei grandi ostacoli che ci può impedire nella sequela di Gesù è cadere in questa trappola del culto dell'apparenza, che oggi invece è tanto diffuso, è tanto invadente. E qual è allora il consiglio? Il consiglio è proprio quello di contrastare questa idolatria dell'apparenza, dell'esteriorità, mediante la semplicità. E io penso che semplicità possa essere declinata in due modi. Uno più pratico, e riguarda direttamente i costumi, cioè come tu ti presenti, come tu t'atteggi, come tu ti mostri. E da questo punto di vista mi è tornata in mente quella parola bellissima di Gesù che dice: ma la vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito, perché vi angosciate per ricercare queste cose che non servono a niente, no? E allora ecco l'idea della semplicità, un po' in casa francescana, in prossimità di Assisi, questa idea della semplicità dovrebbe essere per noi anche più rilevante. E il fatto, per esempio, di un vestito umile, di un vestito tutti uguali, era proprio un modo per contrastare la logica del lusso e dell'apparenza. E quindi io penso che questo messaggio oggi per noi sia in questi termini: dobbiamo combattere la logica dell'apparenza, dell'esteriorità, il culto dell'immagine, attraverso una riscoperta della semplicità, che innanzitutto passa per i costumi, per il modo in cui uno si presenta, per l'atteggiamento. Ma poi anche c'è un'idea della semplicità che forse è più di stile, e cioè la semplicità mi fa pensare a quelle parole di Gesù: voi dite sì e dite no, il vostro parlare sia sì o no no. E questo mi fa venire in mente il fatto che proprio all'altro capo della semplicità ci sia la complicazione. Noi viviamo in un mondo che cerca le complicazioni in tutti i modi, e le complicazioni devono essere come delle sabbie mobili per invischiare la gente e tenerla in qualche modo, diciamo così, imprigionata. E anche il nostro modo di parlare, il nostro modo di ragionare è tanto complicato, sia perché inganniamo gli altri tante volte attraverso le parole, attraverso le menzogne, attraverso le finzioni, ma anche perché c'è tutto un linguaggio ingannatore e affabulatore che sembra invece oggi molto, molto importante. Quindi ecco, è chiaro che è una sintesi un po' mia, ma che condivido con tutti. Il primo messaggio, secondo me, è questo: è il messaggio della semplicità, la semplicità nell'aspetto e la semplicità nei modi di relazionarsi con gli altri. È importante essere semplici, no? Perché è qualcosa che imita il comportamento anche adottato da Gesù. E poi ecco, dopo questa domanda, no? questi discutevano fra loro perché si preoccupavano di chi sembrasse il più grande. Anche l'idea del più grande, cioè questo comparativo che compare nel testo, è un comparativo che ha un immediato riferimento alla questione, potremmo dire così, dell'ingombro, cioè alla questione materiale di quanto spazio tu occupi. E quindi anche questa preoccupazione dell'essere più grande non era in senso ideale, come più grande di intelligenza, più grande di sapienza, più grande di intuito, ma più grande nel senso materialmente più grande, cioè hai un posto più evidente, hai un posto migliore, il tuo peso si sente, nel senso proprio materiale della misura. Questo è quello che, potremmo dire così, attanagliava i discepoli. E qui, ecco, Gesù interviene dicendo: i re delle nazioni le governano, coloro che hanno potere sono chiamati benefattori, voi però non fate così. Ora, leggendo bene il testo, è meno strutturata la frase e in maniera molto asciutta le parole di Gesù voi sarebbero così, voi non così. Cioè Gesù, potremmo dire, lavora in estrema sintesi, non allunga il discorso, anche se la resa in italiano evidentemente per una questione di stile è un pochino falsata rispetto all'originale. Ecco, questa frase mi ha colpito. Cosa abbiamo detto finora, no? Che c'è un culto smodato dell'apparenza, c'è una costruzione di falsità intorno a noi, dentro di noi, e bisogna ritornare alla semplicità in qualche modo per contrastare questa tendenza. Ecco, queste parole di Gesù sono la chiave, cioè Gesù ci dice: voi non così, cioè voi non fate così, fra voi non sia così. Vuol dire che ci vuole invitare e ci suggerisce caldamente a prendere le distanze da questa abitudine, da questa moda, da questa cultura imperante. Quindi queste parole significano una cosa: che noi non dobbiamo accodarci alle mode, non dobbiamo, diciamo, attenerci semplicemente a quello che ci circonda, non dobbiamo adeguarci. E c'è una frase che in antico avevano scritto un po' come prototipo del cristianesimo, che diceva così: i cristiani sono nel mondo, ma non del mondo, cioè vivono in mezzo agli altri, fanno le cose che fanno gli altri, cioè lavorano, si sposano, mangiano, dormono, però non gli appartengono. E è questo il segreto della vita cristiana. Noi viviamo questa vita, che è anche bella, ma non gli apparteniamo, perché noi apparteniamo al Signore, e questo fa la differenza. Sembra che tutto uguale, ma uguale non è, perché là dove tu poni l'importanza, dice Gesù, là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, no? Se tu ti adegui a questa cosa qua, tu sposi il mondo e vivi il mondo, sei nel mondo, gli appartieni, ma se nel cuore c'è il Signore, tutte le cose che vivi cambiano, potremmo dire così, cambiano registro. Quindi ecco, il consiglio di Gesù secondo me è proprio questo: voi non così. Se siete nel mondo, non dovete essere del mondo, non dovete cadere nella trappola dell'appartenenza a queste cose. E poi Gesù spiega bene come si fa a non essere asserviti alle logiche, come si fa a non adeguarsi alla mentalità della generazione. E c'è un'altra frase, no, che dice: non conformatevi alla mentalità di questa generazione. Cioè dobbiamo essere diversi, dobbiamo essere liberi. Ecco, la via della libertà viene descritta così. Dice Gesù: chi è più grande si faccia più giovane. Che vuol dire si faccia più giovane? Il giovane è quello che sa di dover ascoltare, sa di dover imparare, è ricettivo di tante parole, di tanti insegnamenti, e quindi vive nella condizione, potremmo dire così, dell'apertura, dell'umiltà. Quindi il primo messaggio è questo: come si fa a non adeguarsi al mondo? Come si fa a far sì che fra noi non sia così? La prima logica è questa, la logica della giovinezza invece che della grandezza, che vuol dire appunto, anziché assumere un atteggiamento, potremmo dire così, falsamente sicuro di sé, anziché essere prepotenti, anziché essere prevaricatori, anziché di essere convinti di saper tutto noi, cosa che accade molto spesso, di mettere nella posizione, diciamo così, della giovinezza, come a dire, io ho qualcosa da imparare, io non so tutto, io non ho la risposta per tutto, e quindi affronto la realtà in modo cauto, umile. Poi l'altra cosa che dice Gesù, chi ha un potere sia diacono, usa proprio la parola greca diacono, e questo è molto bello, perché questo è il cuore del cristianesimo. E quando Gesù gli ha fatto quella domanda, era una domanda provocatoria, quando dice: secondo voi chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? È perché lui gli aveva lavato i piedi, e quindi dovevano per forza capire il verso, no? In questo caso dice Gesù: voi pensate che più grande sia chi sta a tavola, in realtà io sto in mezzo a voi come colui che serve. Quindi rovescia. E allora ecco, entrare in questa logica del servizio. Guardate che io sono convinto che questa cambia il mondo, perché questo è l'esempio di Gesù. Cioè, Gesù è venuto non per comandare, ma per servire. Gesù ha fatto la lavanda dei piedi, e se nel nostro mondo, ma senza fare tante grandi idee o ideali, proprio calato nel quotidiano, se noi entriamo nella logica dell'umiltà e del servizio, cambiamo la nostra vita, cambiamo il nostro lavoro, cambiamo la nostra famiglia, cambiamo i rapporti con le persone. Perché quando guardiamo tutti dall'alto in basso, tronfi delle nostre sicurezze, delle nostre competenze, siamo in una logica di comando che in qualche modo forza le relazioni e le viola attraverso il meccanismo recondito della prevaricazione. Invece, se uno entra nella logica del servizio, la stessa cosa che fai diventa nuova e prende un volto. E questo è molto bello, no? Gesù sta fra noi come colui che serve, ci addita l'esempio della diaconia, come cioè modo di vivere i rapporti con gli altri, modo di vivere la nostra fede cristiana. Poi, sono quasi arrivata alla fine, questo pensiero sulla diaconia, cioè mettersi di fronte all'altro come colui che serve, è una grande bomba, perché nel senso ha un'onda d'urto determinata dal fatto che in genere le relazioni sono inquinate dal senso della competizione. Tutti vogliono essere sempre in competizione con gli altri. Io voglio essere meglio di te, voglio essere più bravo di te, voglio avere un posto migliore, guadagnare una posizione più ragguardevole. E quando c'è la competizione si diventa nemici. Ora, se tu ti metti nella condizione del servizio e quindi abbatti questa logica dirompente, ma anche come si può dire virulenta, della competizione, cioè essere sempre in corsa per gli altri, per prevaricare, per avere il premio, dire che sono il meglio di tutti, se uno abbatte questa logica praticamente trasmette serenità, perché le persone si accorgono che tu non sei lì per fregarle e non sei lì per scavalcarle o per dire che sono meglio di te, ma sei in una posizione, diciamo, servizievole. È importante questo, il mondo c'ha bisogno di questo, no? Cioè, guardate anche certi santi, no? Come Madre Teresa di Calcutta, che scelta ha fatto? La scelta del servizio per tutti, si è messa a fare la serva degli ultimi, no? E è stato un modello chiaramente di vita cristiana eccellente. Quindi ecco l'idea della diaconia. E l'ultimo pensiero che mi è venuto è questo. che quest'idea, no, che Gesù si fa servo e che chiede a noi di essere diaconi invece che capi, tra l'altro mi colpisce molto, no? Che certo sarebbe stato un anacronismo, perché non c'era ancora il termine presbitero, no? Che è stato, potremmo dire, congegnato dopo, nelle prime comunità cristiane, ma fa sorridere che Gesù non è mai chiamato presbitero, mai chiamato diacono. Solo nella lettura dell'Apocalisse, che c'ha tutto, diciamo, un simbolismo e un linguaggio, allora viene in qualche modo anche paragonato un po' al celebrante, come nella lettera agli ebrei è paragonato al sommo sacerdote, ma di per sé Gesù è diacono, no? In questo brano che abbiamo letto, era solo per dire. Però ecco, la conclusione è questa, no? Che questa logica della diaconia, che è la logica di Cristo, che si è fatto umile per servire, tra l'altro l'inno della lettera ai Filippesi dice: non considerò un tesoro geloso essere come Dio, ma umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Lì non c'è diacono, ma c'è doulos, che è un termine, potremmo dire, diverso. Però ecco, il fatto che Gesù sia fatto servo, il fatto che Gesù sia fatto diacono, ci dice anche che cosa dobbiamo cercare di fare nella Chiesa. E bisogna essere onesti, che qualche volta anche la vita della Chiesa è un po' inquinata da questa logica, da una logica sbagliata, dove non è prevalente appunto la convinzione della diaconia come realtà di fondo. Però la Chiesa deve essere diacona, nel senso deve essere servitrice dell'uomo e dell'umanità, innanzitutto il servizio della verità attraverso l'insegnamento, l'autorevolezza, poi il servizio al prossimo attraverso la carità e poi il servizio liturgico come lode e ringraziamento. E anche noi, ciascuno nel suo piccolo, ciascuno nella misura della sua collaborazione, del suo servizio, è importante che viviamo la Chiesa stando molto attenti a che non entrino in noi, nemmeno in maniera, potremmo dire così, tacita e non evidente, certe logiche come quella della gloria, del potere, del prestigio, perché quando queste entrano sono come un virus che ammala la Chiesa. Invece la Chiesa deve essere sempre serva, deve essere sempre serva. Perché? Semplicemente perché la Chiesa è voluta da Cristo e Cristo ha dato l'esempio. Come ho fatto io, fate anche voi. Gesù che lava i piedi, Gesù che serve, Gesù che si fa servo, è un modello ineccepibile. E io questo credo che sia l'insegnamento. Tirando le fila del discorso, cosa abbiamo visto? Cosa ci ha detto questo brano? Ha acceso una luce per intercettare il problema del culto dell'apparenza, che è in contrasto con l'idea della semplicità. C'è il messaggio di Gesù: voi non così. E come si fa a fare quello che dice Gesù? Come lui ha detto: chi è grande si faccia giovane, piccolo, l'umiltà. Chi ha un potere lo viva come diacono. Ecco, se noi entriamo in questa logica dell'umiltà e del servizio e viviamo questa logica dell'umiltà e del servizio nella Chiesa, penso che porterà sicuramente un guadagno, e è l'ideale appunto che Gesù stesso ha voluto. Quindi questo è il nostro messaggio di conversione: cercare la piccolezza, cercare l'umiltà, entrare in una logica autentica di servizio, perché questo è l'esempio che Gesù ci ha lasciato.